Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con la nostra striscia quotidiana, forse meglio dire la vostra striscia quotidiana, che vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, dicevo, vedete già inquadrato Ferdinando Vicini, perché c'è stato questo switch che avevamo già annunciato da venerdì, o una promozione, non so, da venerdì lo troviamo di mercoledì, vedi tu come la vuoi.
No, il mio giorno rimane il venerdì. Eccezionalmente questa settimana ci siamo scambiati giorno con Peppe Gallozzi. Ci sono delle esigenze particolari, ma cambia poco, perché Punto Biancorosso è sempre qui con voi. Che ci sia io, che ci sia un collega, però l'importante è che ci sia Punto Biancorosso, che ci siano gli ospiti, che ci sia Stefano, che ci sia il punto di riferimento per tutti i tifosi dell'Ancona, Stefano.
E questo è fondamentale, ma soprattutto che ci siete voi dall'altra parte del microfono, quindi dall'altra parte della radio, del computer, dell'iPhone, che ci seguite e che scrivete i vostri pensieri, perché è fondamentale. Poi sapete benissimo che alla fine dei giochi la trasmissione noi la conduciamo, ma sotto sotto siete voi che la portate avanti con i vostri pensieri, con i vostri punti e le vostre richieste di informazione.
Senza di voi non c'è trasmissione.
Assolutamente no, questa non essendo registrata, ha i suoi pro e i suoi contro, quindi voi potete sempre intervenire, sapete che la cosa ci fa piacere, soprattutto quando gli interventi hanno un senso logico, quindi con una finalità importante.
E non... quando sono corretti, sono esatto, nei limiti della correttezza e nel rispetto di tutti gli interlocutori.
Così evitiamo poi di censurare o non leggere i vostri messaggi se magari hanno dei riferimenti un po' particolari, e invece noi ci piace poi leggerli tutti, come Fabio Florio, che è arrivato per primo, che dice buonasera ragazzi.
Come sempre, grazie Fabio.
Auguri a tutte le donne, perché ricordiamo oggi con...
Fabio mi ha salutato anche lunedì, che non ero in radio.
Esatto, ti saluta sempre, dai.
Grazie Fabio. Grazie, Fabio.
Meno male che Nando c'è, come canta una canzone, ti scrive Massimiliano.
Ciao Massimiliano, ciao.
Allora, poi fra un poco, quando la macchina terminerà di fare i suoi aggiornamenti, potremo vedere anche i vostri messaggi. WhatsApp.
Adesso vediamo la clessidra.
Sì, no? Che gira, è arrivato al 28%, e non spegnere il computer.
Ma
perché...
la clessidra quante volte gira e ci fa girare quei cose? Perché succede col computer, succede quando cerchi di connetterti a internet. È successo a me domenica a Lucca, dove dice che avevano il wireless, ci hanno dato la password, ma in realtà questa girava e noi dovevamo mandare i pezzi, niente da fare. Per fortuna che esiste l'hotspot col telefono e via. Però insomma, quando gira
soprattutto quando girano è una cosa incredibile.
A parte che domenica ci giravano anche per altri motivi, insomma, perché in campo non abbiamo visto una grande ancora, però insomma viene fuori questo punticino. Io lo considero un punto guadagnato, Stefano.
Buono, secondo me anche, perché è importante adesso non lasciare niente per strada, perché ogni punto è importante. Ieri, Nando, tra le altre cose, avevamo guardato con Christian la classifica, e dove, se continuasse così la situazione, si creerebbe quella particolarità, come prevede il regolamento, che salterebbero i play-out, perché a questo punto verrebbe risucchiata direttamente, se rimanesse tutto così, Imolese e Montevarchi. Montevarchi diretto e Imolese, non essendoci, cioè essendoci più di 8 punti dalla quinta.
Sì, dalla quintultima.
Dalla quintultima.
Esatto, perché quindi l'Imolese ha 22, l'Olbia, che in questo caso sarebbe l'ultima interessata ai play-out, perché penso che per differenza reti, sì, già avete gli scontri diretti, perché questa classifica poi adesso qui tiene conto solo della differenza reti, che vede tra l'altro in parità anche in quello San Donato, da Vernello e Olbia, adesso non so come sono
32-41, sì, 32 ma, fatti,
però
41
contano
subiti.
Gli scontri diretti che non, adesso sì, non ce li ho presenti,
vediamo. Però,
però se sta davanti il San Donato da Vernello, evidentemente fino a questo momento deve avere qualche vantaggio, no? Altrimenti
comunque,
non
sono pari tutti, o San Donato o l'Olbia,
tutte e due sono a più 9 dal Limolese, esatto. Di conseguenza, con le regole che sono state ribadite dalla circolare che è uscita ieri dalla Lega, se la distanza fra la quintultima e la penultima è superiore agli 8 punti, come diceva giustamente Stefano, addio playout, le ultime due vanno giù e le altre si salvano.
E quindi ritorniamo che un punto fa la differenza, sì, questo, esatto, è importante.
Esatto. Contentevi Spezia Royal Alessandria
in questo caso, sicuramente senza patemi d'animo. Non funziona così per quello che riguarda i playoff, che in ogni caso verrebbero disputati. E qui,
però, attenzione, abbiamo avuto conferma, altro aspetto importante della circolare di ieri, che chi arriva quarto salta una fase,
salta la prima fase,
e quindi questo valorizza il quarto posto, che è un quarto posto assolutamente da difendere. Il punticino ottenuto dall'Ancona ha consentito perlomeno di evitare l'aggancio della Carrarese che sta andando al galoppo, no? Perché ha vinto 5 delle ultime 6 partite, mi pare, e poi ha fatto un pareggio. E il Gubbio invece continua la sua parabola discendente, ben venga per l'Ancona. Però c'è questa Carrarese che poi sarà, insomma, ospite al Del Conero fra qualche domenica. Stefano,
e sarà una importante, perché ricordiamo che i prossimi appuntamenti saranno con sabato prossimo alle 17:30 Ancona San Donato, poi giocheremo martedì 14 Imolese Ancona alle 18, Ancona Cesena, che diventa il match clou per quello che riguarda la giornata, che sarà il posticipo di lunedì 20 alle 20:30.
Volevo segnalare una partita importantissima del prossimo turno, che se tu me lo rimetti è Reggiana Entella. Secondo
adesso
me
te lo vado a recuperare.
Sì, secondo me è l'ultimo bivio, no? Cioè, se la Reggiana, che vanta 6 punti di vantaggio sull'Entella, seconda in classifica, dovesse vincere questo scontro diretto in casa, che si gioca domenica alle 17:30 in contemporanea, poi Stefano leggerà la giornata. Se la Reggiana dovesse battere l'Entella, discorso secondo me chiuso, perché a 7 giornate dalla fine, con 9 punti di vantaggio, solo un suicidio della Reggiana potrebbe rimettere in dubbio la promozione della squadra emiliana. Invece, qualora l'Entella compisse l'impresa di sbancare il Mapei Stadium, si porterebbe a 3 punti e tutti i giochi sarebbero riaperti, quindi gara veramente delicata. Se vogliamo leggerla questa giornata,
sì, e riscatterebbe quel fattore psicologico che abbiamo visto che può influire e parecchio. Allora, per il prossimo turno, Aquila Montevarchi Torres, Fiorenzuola Recanatese, Gubbio Cesena, Olbia Imolese, tutte con fischio d'inizio alle 14:30, stiamo parlando di sabato 11. Alle 17:30 Alessandria Lucchese, Fermana Carrarese, Reggiana Virtus Entella, Rimini Pontedera, Siena Vispesero e Al Del Conero Ancona San Donato Tavarnelle.
Sì, quindi insomma sono partite, ormai siamo allo sprint finale, mancano solo 8 giornate, quindi sono tutti punti molto pesanti, per cui al di là di Reggiana Virtus Entella, di cui abbiamo parlato, la giornata propone anche Fermana Carrarese, che a noi interessa particolarmente da vicino, perché se la Fermana fa la Fermana in casa, è un po' un fortino quello del Recchioni, ferma la Carrarese, è a tutto vantaggio dell'Ancona, quindi potrebbe fare un piacere all'Ancona la banda di Protti. E l'Ancona però deve fare l'Ancona, cioè deve battere questo San Donato da Tavarnelle. Vedremo con Andrea Verdolini, che avremo come ospite, che spesso ha fatto per Eleven delle telecronache con il San Donato, quali sono le caratteristiche di questa squadra. Approfondiremo con lui, che la conosce molto bene.
Allora, io direi intanto di andare in pubblicità, primo break, visto che sono le 18:45, e poi andremo subito con il primo ospite della serata. Sei d'accordo?
Sì, certo, assolutamente.
334 35 20 488, ci siamo quasi, ci scusiamo ovviamente, l'abbiamo già detto anche in precedenza, la nostra macchina si sta aggiornando, quindi per quello che riguarda i WhatsApp arriveremo un pochettino lunghi, mentre intanto possiamo sempre guardare e sbirciare i vostri pensieri che state scrivendo sulla nostra pagina Facebook. Massimiliano ti scrive: l'importante è vincere sabato, ma soprattutto battere poi la Carrarese. Gianluca: buonasera Ferdinando e Stefano, auguri a tutte le donne biancorosse, sabato tutti al Del Conero. Leonardo:
ci saremmo arrivati, ma lo ringrazio il nostro ascoltatore, perché ci tenevo prima poi di avere il primo ospite di fare appunto questi auguri. A questo punto li anticipo a tutte le donne, ed in particolare anche alle donne di Radio Tua, che sono Silvia Trillini e Lady Fera, che è la signora Fiammetta.
E infine Leonardo dice: bisognerebbe cercare di ottenere più punti rispetto alla quarta degli altri gironi per essere testa di serie nel primo turno playoff nazionale, e quindi poter pareggiare il doppio confronto. Questo è il pensiero di Leonardo, e noi ci fermiamo con Leonardo. State con noi.
Punto biancorosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa dedicata ovviamente ai nostri sponsor, che ringraziamo per la fiducia che ci stanno dando, e vale sempre l'invito che vi stiamo facendo, se conoscete qualcuno che vuole fare un po' di pubblicità, dateci una mano, che così sopravviviamo anche noi, perché grazie alle ultime bollette che sono arrivate e altri piccoli incidenti, insomma, abbiamo bisogno di una grossa mano dalla parte del territorio, e sappiamo benissimo che il piatto piange, ma molto, proprio piange, non c'è più neanche il piatto.
A lacrime calde.
Neanche il piatto ci abbiamo più a disposizione, andremo con il cappello fra un po' fuori dalla porta. Allora, veniamo al vivo, abbiamo con noi il piacere di avere un mister che insomma per noi vuol dire tanto.
Sì,
e in sottofondo
tanto.
Prima Nando.
Un mister, anche calciatore. Oh.
Sì, certo, fa parte della storia dell'Ancona, però dicevo che in sottofondo, mentre chiamavo il mister, sentivo un'altra voce femminile che voleva gli auguri in diretta.
Ah, volentieri.
Ecco, quindi fai gli auguri in diretta alla tua collega.
Allora, l'ho già fatti prima, ma
a lei lo specifico, Silvia,
visto che ci sta ascoltando e che è lì, insomma, penso dove anche c'è Sauro, io faccio degli auguri particolarmente vividi a Silvia, la nostra collaboratrice e amica Silvia Trillini. Auguri Silvia.
Ecco, così abbiamo sistemato Silvia.
Grazie, Ferdinando. immaginando, grazie. Vedi?
Adesso vai via che ci serve tuo padre. Show.
No, tra l'altro Silvia è stata... quest'anno è stata preziosa per noi recuperare Silvia, poi veramente le faccio anche i complimenti perché è sempre molto equilibrata e gestisce anche delle trasmissioni a volte anche calde, perché il lunedì siamo a caldo con la partita e spesso questa patata bollente insomma capita nelle sue mani.
Allora,
Ferdinando, allora colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne biancorosse.
Benissimo.
Una buona serata a tutti, vi lascio con il
mister
di casa.
Silvia, visto che chiudiamo l'argomento auguri, perché a parte, per, come sentitemi di farli anche a mia madre e mia moglie, naturalmente, a mia sorella, Mietta che sempre ci ascolta, ma io mi sento di fare gli auguri anche a le lady dello staff biancorosso dell'Ancona, che come sapete insomma è ben presidiato, e quindi in particolare a Roberta Nocelli e anche a Roberta Mancini, la segretaria del sodalizio biancorosso. Auguri anche a loro.
Ecco, mimosa virtuale per
mimosa
tutte
virtuale e per tutte le nostre ascoltatrici.
Assolutamente, sì, come direbbe Peppe Gallozzi.
Allora, archiviato l'argomento importante degli auguri, veniamo a Sauro che ci sta ascoltando. Grazie di essere con noi, Sauro.
Ciao a tutti, buonasera, questo è il bello della diretta.
Sì, esatto.
Quindi mi associo, mi associo a fare gli auguri a tutte le donne, in special modo alle tifose biancorosse, in primis alla presidentessa Roberta, per cui questa è la loro giornata, quindi è giusto che sia così. Dai.
E ce ne dovremmo ricordare anche più spesso dell'8 marzo, no? Qualche
esatto,
volta di... ecco sì. Ma noi cerchiamo di farlo. Sauro, allora, sì. Allora veniamo a noi. Ecco, da allenatore, come si gestisce un momento in cui, diciamo la verità, la squadra non è brillantissima come fino alla gara con la Reggiana? Che cosa deve fare un allenatore quando si trova a gestire una fase come questa, che insomma 2 punti in 4 partite non è esattamente il ruolino di marcia a cui l'Ancona ci ha abituati?
Sì, però ecco, in questo momento è una parte, Mari, di un campionato dell'anno dove ci può stare, e quindi guardare sempre in positivo, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. E
quindi gli urlacci negli spogliatoi servono a poco?
Ma no, ma sicuramente ci saranno. È chiaro che chi ha il dovere lo farà sicuramente, l'avrà fatto, ma gli stessi giocatori sono i primi a rendersi conto che magari però nell'arco di un campionato ci sta. Importante, ecco, arrivare quando conta veramente, quando conterà veramente, avere le motivazioni giuste, il momento giusto, la condizione giusta, questo è importante. Poi nell'arco di un anno può succedere che qualche risultato viene meno.
Quali sono le corde che un allenatore deve toccare in questi casi?
Ma dopo ogni spogliatoio va gestito in un certo modo, fa parte nella conoscenza proprio personale dello staff e dei propri giocatori, e quindi c'è chi ha bisogno, ecco, tra virgolette, della frusta, c'è chi ha bisogno della pacca sulle spalle, cioè sono situazioni contingenti che ogni spogliatoio non può avere una linea, però tutto questo disastro sinceramente non lo vedo. Adesso noi siamo un po' qui umorali, dai, ancora, e noi dobbiamo renderci conto dove eravamo, lo step che si era chiesto quest'anno c'è stato, lo step al rialzo, per cui i programmi ci stanno mantenendo sicuramente nella norma. Poi dopo, chiaro, è normale che vinci con la Reggiana, uno si aspetta il filotto, però il filotto deve arrivare al momento giusto, quando conteranno veramente le situazioni giuste.
Ecco, del resto
parlo dei playoff.
Dei playoff, certo,
sì,
certo.
È chiaro che mantenere questa posizione comporta dei vantaggi importanti, per cui poi ripeto, quando dopo hai il canale giusto, il filone giusto, la situazione giusta, quarto, quinto, sesto, se sei al momento forte in quel momento puoi superare tutti gli ostacoli.
Ecco, Sauro, Lo faceva notare anche Silvia lunedì.
Pensiamo, scusa, pensiamo anche sempre che comunque questa è una squadra nuova, che dopo, sì, chiaro, sono passati dei mesi.
Erano 17 giocatori nuovi quest'estate, si sono aggiunti Basso, Melchiorri e Camigliano, sono diventati 20, 17 e 3-20.
Non è facile, non è assolutamente facile, per cui c'è sempre anche quello che ti ho detto prima, un discorso di conoscenza, di sapere caratteristiche, oltre che sul campo caratteristiche umorali, di gestione proprio a livello anche in queste situazioni, per cui ecco.
Io non trascurrerei, Sauro, non so cosa ne pensi tu, un aspetto, dicevo, che di cui avevamo parlato proprio con Silvia lunedì, prima che lei venisse in trasmissione, e lei poi l'aveva anche evidenziato. Il fatto che ultimamente è successo già da inizio campionato, ma queste non possono essere giustificazioni, perché comunque la rosa è vasta e tutto, però poi alla fine un po' incidono, si sono fatti male i giocatori sempre nel momento in cui erano più in forma, no? Questo è successo a Paolucci, che era partito benissimo, 7 partite, 2 gol, era in grande spolvero, si è fatto male, è stato fermo quasi 3 mesi, Alberto Spagnoli aveva fatto 9 gol in 15 partite nella fase iniziale e poi l'abbiamo perso, ancora domenica non era nemmeno tra i convocati. È successo con Di Massimo, che era in grande spolvero, ha fatto 2 gol al Pontedera, e proprio con la partita successiva ha avuto un problema che l'ha tenuto fermo, perché poi stai fermo quando rientri, non è che sei subito, no, come eri quando stavi bene, sai?
Infatti proprio hai fatto dei nomi giusti, e non è quello che il campionato, ci stanno anche gli infortuni, però sono
caduti proprio sui giocatori più in forma tutte le volte,
ma
no?
Sono anche su quelli offensivi, manca in questo momento qualche gol, e hai fatto dei nomi che sono importanti per questa squadra, sia che partono dall'inizio sia che subentrano, per cui hai fatto i nomi giusti, e ti può spiegare anche il fatto che magari qualche gol in meno è venuto.
Sì, qualche gol in meno, soprattutto sono mancati poi nell'ultimo periodo quelli degli attaccanti, no? Perché ci ha salvato Simonetti 2 volte.
Sì,
vuol dire che davanti, insomma, qualche cosina di qualche manca un po' di brillantezza, e secondo me le condizioni atletiche di un attaccante richiedono la brillantezza, perché l'attaccante deve essere esplosivo, deve stare al massimo, insomma, no?
Certo. Che poi la brillantezza ci sta, no? In un momento così la stagione, adesso chiaramente verranno tempi dove il clima sarà diverso, no? La primavera, così è lì che la condizione fisica, quindi bisogna vedere che tipo di lavoro sia stato fatto. Durante la sosta, io non mi preoccuperei più di tanto, anche perché se guardiamo l'ultima partita comunque è stato un segnale, perché pareggiarla così alla fine, dopo che hai giocato parecchio tempo in 10, per me è un segnale positivo, non era facile, e rimediarla è stato positivo.
Ecco, tu dici positivo, io dico, premesso che l'ha ancora giocato male secondo me a Lucca, però quello che non è mai venuto meno anche nei momenti di difficoltà in 10 contro 11, secondo me è stato la voglia di rimanere in partita e di crederci, anche quando sembrava, insomma, che la squadra non riuscisse a produrre effettivi pericoli per il portiere della Reggiana, però in qualche maniera hanno continuato a insistere, e questo è stato premiato.
Questo è un ulteriore segnale positivo, come ti dicevo, perché comunque pensare di giocare sempre bene impossibile, no? Ci sono i momenti dove devi far male la partita sporca, fai risultato ugualmente, le squadre di vertice che vincono non è che giocano sempre bene, vincono le partite anche soffrendo, stando lì sul pezzo, magari difendendo, cioè poi dopo trovi la giornata che fai 3 gol, e questo è normale, però molti punti fatti, anche di queste storie di tutti i campionati, vengono anche da partite sporche, quindi prendiamo questo punto di domenica positivamente, sicuramente è importante in quel momento realizzare una partita che sarà messa male.
Sicuramente, questo penso che dal punto di vista del morale, perché poi lo ha detto anche Micciola, io l'avevo chiesto anche a Colavitto domenica, perché lo avevo notato nei primissimi minuti, perdere una partita come quella con l'Entella, no? Il primo tempo con l'Ancona direi anche brillante, ha creato 4-5 occasioni da gol, non è riuscita a capitalizzarle, ha subito un gol e quindi è andata a riposo dopo un bel primo tempo sotto di 1-0, e poi questo inizio di ripresa con i due gol subiti in rapida successione. Perdere così, secondo me, secondo te può far perdere anche qualche certezza alla squadra? Cioè può aver risentito psicologicamente a Lucca della sconfitta con l'Entella?
Allora, è chiaro, nei momenti così un po' più negativi è normale che hai un altro tipo di approccio, hai attenzione diversa, ma lo stesso, chiaramente dopo che vinci con la Reggiana prima in classifica, inconsciamente ti si aprono dei scenari diversi, no? Anche se vuoi mantenere un profilo basso, così è normale che vinci con la Reggiana, pubblico, entusiasmo. Quello che mi ha dato fastidio è la sconfitta di Fermo, lì un attimo hai perso subito qualche certezza. In questo momento, parlo sempre di un momento, e dopo è normale, l'Entella è stata costruita per vincere, quindi ci può stare alla partita. Ma io ho visto la partita in casa con l'Olbia e forse lì già si sentiva un po' così. Si era persa la domenica prima, no? Mi sembra.
Sì, affermo.
Ecco,
sì.
Ecco, non c'era tutta questa. È normale che la sconfitta di Fermo un po' ha tarpato quello che era invece avvenuto precedentemente con la vittoria sulla Reggiana. E quindi una squadra vive di umori, e ti ripeto, adesso ci sta in questo momento, importante arrivare nei momenti decisivi carichi, avendo tutta la rosa a disposizione, perché dopo saranno partite anche ravvicinate, mi sembra, quindi recuperare gli attaccanti, perché alla fine le partite si vincono con loro.
Ah, sicuramente, e appunto come dicevamo, no, c'è Spagnoli che ha acciaccato, c'è anche Moretti che anche oggi mi pare oggi Moretti si è allenato a parte, e qualcuno pure non è al meglio, insomma piccoli fastidi, no, che si stanno portando avanti, no.
Ferdinando, cioè, ci siamo anche sentiti in altre trasmissioni di Spagnoli, sai, no, quello che ti
sì,
ho detto,
sì,
quello che
sì.
Ho pensato sempre fin dall'inizio, e lui è una bella perdita per quello che stava facendo, per quello che ti faceva da supporto alla squadra, ti faceva salire, quindi ti dava anche gli scarichi giusti, cioè è un giocatore molto importante, e praticamente parliamo che sono 2 mesi.
No, è dalla fine di novembre, poi è rientrato, ha fatto qualche spezzone
sì,
di partita.
Sì, però chiaramente recuperare, poi avere ancora problemi, cioè fai fatica, è un giocatore strutturato, capito? Non è un brevilineo, e quindi per me è un giocatore che è mancato molto e sta mancando l'Ancona.
Non ci voleva proprio quello stop in quel momento, no? Dicevamo che sembra che sia arrivato.
Poi Ferdinando Melchiorre è una bella ciliegina sulla torta, quindi a dimostrazione che comunque la società vuole fare questo salto, ci sta credendo, quindi non a caso è venuto un giocatore molto, molto importante, che ha i suoi anni, ma che sta dimostrando ancora che sta molto bene fisicamente.
Certo, e naturalmente c'è anche il tema, adesso abbiamo affrontato il tema dell'attacco, abbiamo cercato di fare una diagnosi, sempre da prendere con le molle, perché sappiamo che i veri problemi, no? Poi noi siamo osservatori, ma addetti ai lavori, però è lo staff, l'allenatore, quello che vive la squadra tutti i giorni, che forse riesce a leggere meglio quali sono i problemi. Però insomma è emerso un problema difensivo che si ripete, che è quello di questi gol subiti su palla inattiva, anche domenica è stato così. E a proposito, ti volevo leggere un messaggio di un nostro ascoltatore che chiedeva proprio questo, se lo recuperi Stefano. Poi leggeremo anche gli altri, ce ne sono tanti per te, Sauro. Allora, Bruno Cardilli ti dice: Trillo, secondo te si potrebbe marcare a uomo nei corner e nei calci piazzati? come si potrebbe evitare di prendere altri gol su calcio piazzato in maniera ingenua?
Tutto si potrebbe, si può fare tutto il contrario di tutto. È chiaro che sono cose non improvvisate, tutta la settimana si lavora su certi dettagli. Nel calcio moderno sono situazioni che si ripetono costantemente, marcatura zona, uomo, dopo sono scelte, però sicuramente sono scelte così, non fatte a caso, sono scelte mirate. Dopo ci sta il momento che non prendi gol in qualsiasi modo, e ci sta il momento che ecco, puoi prenderlo su un paio di angoli. Però sono sicuramente cose non inventate, sono cose preparate e lavorate durante la settimana. Dopo sta al mister, sta allo staff e se eventualmente fare delle modifiche.
E quindi questo è un altro aspetto, perché insomma poi come sempre quando le cose non vanno benissimo credo che sia un problema sì, da dividere fra tutti, no?
Certo, ma trovare la virgola è normale. Intanto quando nel calcio fai gol anche l'aspetto difensivo, se ti va in vantaggio, chiaro che l'organizzazione dietro e la ricompattezza dietro aumenta, cioè, sono tante, non possiamo parlare solo di un reparto, parliamo proprio di situazione. Io dico che in questo momento potenzialmente per come ci ha abituato l'Ancona, per quello che abbiamo detto, per gli attaccanti che hanno delle difficoltà a livello fisico, stanno mancando i gol degli attaccanti.
Sicuramente. E c'è questa Carrarese che incalza, perché sta andando molto bene. Ripeto, mi pare che abbia vinto 4 delle ultime 5 partite, 5 delle ultime 6 partite. Adesso vado a braccio, e abbia fatto un pareggio importante e con la Reggiana. Ma sono anche momenti del campionato, no? Prima correva l'Ancona, la Carrarese era in difficoltà.
Sì.
Da qui alla fine ti volevo chiedere questo. Ci sono 8 partite, ecco, diciamo, non si può essere al massimo per tutta la stagione, che comincia ad agosto e finisce, se fai i playoff addirittura può finire a giugno. Ecco, secondo te come bisogna arrivarci ai playoff? Tu dicevi poi è importante vincere le gare, quelle che contano, no? Come ci si deve arrivare ai playoff? Cioè più un fatto psicologico, un fatto fisico?
Ma fisicamente adesso con la nuova stagione è chiaro tutte le squadre possono avere un attimo di flessione, perché comunque a parte che in cima mi sembra che molte partite sono notturne, quindi l'aspetto climatico viene
conta
meno. Sì, conta un po' meno, però chiaramente c'è sopra una stagione intera, c'è la fatica di un campionato, e quindi ecco arrivare. Per cui, per quello che ti ho detto prima, in questo momento se manca un po' di brillantezza non mi preoccuperei, perché comunque nel calcio girano, no, le cose, quindi ritrovarla, essere più brillanti, quando come hai detto te ci saranno le partite che conta. Adesso sarebbe importante mantenere questa posizione
e recuperare la piena efficienza dei giocatori, esatto, chiave,
sì,
diciamo.
Perché comunque serviranno tutti, sia chi parte dall'inizio, chi entra, e avere delle chance importanti in panchina vuol dire molto, perché ripeto, dopo hai sulle spalle un campionato intero e avere il ricambio giusto al momento giusto che ti risolve la partita è fondamentale.
Può fare la differenza. Bene, prima di lasciarti, Sauro, ti leggiamo un po' dei messaggi tanti che sono arrivati. Questo è un assist per te. Gianni Red ci scrive e ci dice: Trillini, ormai mi sono convinto che l'allenatore è un mestiere molto difficile. Parla di corda in casa dell'impiccato. Ci sono troppe componenti che entrano in ballo per farlo essere tale. Sei d'accordo con me?
Ma tantissime, ma a tutti i livelli. Ci sono sempre delle problematiche, quindi hai bisogno anche dei collaboratori giusti, perché nessuno ha il Vangelo in mano, chiaramente devi avere l'occhio settimanale, però ecco, devi rispondere a tante problematiche, È un mestiere bello, bello, perché quando hai risultato veramente hai una grossa soddisfazione, poi c'è la passione dietro e quella ti fa superare tantissime cose.
Indubbiamente, poi più è difficile, più è bello, questo insomma non è un assioma. E guarda, qui non si firma qui il nostro amico, non si firma, però mi gira una domanda che io giro a te in quanto tecnico. Signor Vicini mi dice: allenarsi sul sintetico è una rovina, occorre allenarsi sui campi in erba naturale. E io qualche lamentela l'ho sentita anche all'interno, no? Ma lamentela, insomma, il fatto di dire ma ci alleniamo sempre sul sintetico non è il massimo. Come infortuni, come rischiosità, diciamo, ecco.
No, ma ha ragione, perfettamente ragione, perché allora se il tuo campo a livello dei minori è sintetico, è normale che vai allenati sull'erba, io parlo quando giochi in casa, il contrario e viceversa. L'Ancona gioca su un campo, penso, stupendo, no? Vederlo da fuori, in casa specialmente, no? Tanti campi sintetico fuori mi sembra che non ci sono. Certo, è una problematica, e questo andiamo a ritroso per quello che sarebbe importante avere un centro sportivo. Io l'ho detto sempre, e anche l'ultima partita sono andato là e guardandomi intorno dico: ma guarda qua quanto spazio ci sarebbe stato per fare veramente un complesso degno di una squadra di calcio importante.
E la società ci sta lavorando, speriamo di avere presto novità, no? Questo è molto importante. E giustamente tu da allenatore lo fai notare questo.
Sì, dopo è chiaro che quando hai 2 o 3 campi puoi avere il sintetico per quando le giornate sono piovose, cioè è tutta un'altra situazione. Chiaro, allenarsi sul sintetico, perché comunque mi sembra che allenandosi a Paulinelli sia anche il dorico è sintetico, tutte e due. E per qualche giocatore non è detto che qualche infortunio non sia dovuto proprio a queste condizioni. Sì.
L'altro ascoltatore dice: mister Massimiliano Chiesi, mister, secondo lei l'arrivo di Melchiori potrebbe aver spostato gli equilibri nel reparto avanzato? Ovviamente Federico non c'era niente, ma può essere solo una questione mentale? Cioè, come dire, forse la domanda dell'ascoltatore è tesa a dire: siccome è arrivato Melchiori qualcuno si è sentito deresponsabilizzato, come può succedere, no? Quando c'è un giocatore molto forte in una squadra.
No, io penso che quando in una squadra arriva un giocatore importante che si mette a disposizione, che porta il suo passato, la sua voglia, e questo mi sembra che lo stia dimostrando Federico, si deve solo essere contenti, perché alla fine quando vince le partite vuole essere tutti dentro il carro e si è contenti tutti. Per cui ben vengono i giocatori
certo.
Questo livello.
E poi ci sono altri, insomma, potremmo andare avanti per un pezzo, veramente tante domande per te. Qualcuno dice se scendi un attimo Stefano, o meglio se risali, insomma, quella, ecco, Antonio Caputi dice come si riferisce alla domanda su come evitare i gol su calci piazzati, dice comprando difensori migliori, che quelli che ci sono commettono ingenuità e resettiamo tutto e pensiamo alla prossima stagione agonistica. Ma io credo che come qualità individuali gente come De Santis, come Mondonico, come Domenica non c'era, ma comunque insomma Mondonico, Camigliano, sono giocatori che sono anche esperti. Io non credo che sia un problema di qualità individuali, no?
Ma sono, ti ripeto, sono dei momenti, delle situazioni, c'è il momento che ti posso tenere anche 80 minuti in aria e non prendi gol, c'è il momento che la minima disattenzione la paghi. E questo fa parte del momento di una squadra dove magari crei, sbagli il gol e fai un tiro nel momento giusto e vinci la partita con un tiro. Sono momenti, io ti ripeto. È questo momento dove però da domenica a raddrizzare quella partita lì è un segnale positivo.
Potrebbe essere, sì, infatti anche Gianni Fittella parlava della difesa, insomma un po' le opinioni sono varie ed eventuali, perché poi si sa, insomma, che quando si è in queste situazioni ognuno ha la ricetta giusta, però tocca all'allenatore, che è solo, lo ripetiamo, fare le scelte più opportune. Direi che proprio domande, altre domande più o meno abbiamo riassunte. Ci siamo, Stefano, no? Per
ci siamo, Pellini. Ci siamo.
Allora noi lo ringraziamo, Sauro, per la sua disponibilità.
Ringrazio voi.
Speriamo di vederci presto. Un abbraccio forte.
Un abbraccio a tutti e viva tutte le donne biancorossi, dai.
E forza ancora.
Forza ancora. Ok, grazie ragazzi.
Ci chiedevamo con Stefano, una curiosità. Sì. Mi pare di sì, diccelo tu. Ti è capitato di indossare la fascia da capitano con l'Ancona?
Sì, sì.
Ecco, vedi, ricordavo bene. Ricordavo
sì,
bene.
Sì, ma è stato un onore perché ero molto giovane, avevo 23 anni, quindi 22 anni. E, dai, bei ricordi.
Bei ricordi.
Mi qualche lacrima.
Bene. Bene, grazie, bene. grazie Sauro.
Grazie ciao. A voi, un abbraccio a tutti. Ciao,
ciao Sauro, ciao.
Pubblicità che poi abbiamo Riccardo Santoni, responsabile dell'area fisico-motoria del settore giovanile dell'Ancona.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
E siamo riusciti a ripristinarlo il nostro WhatsApp, quindi adesso potete mandare i vostri pensieri tramite WhatsApp, li possiamo leggere tranquillamente senza nessun problema, quindi ecco, un pezzo alla volta, no? Siamo in diretta e non è che si può nascondere.
Abbiamo tempo, abbiamo ancora quasi tre quarti d'ora di trasmissione, per cui non ne tralasceremo nessuno.
Nessuno, quelli che possono Stefano, essere letti li leggiamo.
Dunque, abbiamo il nostro ospite.
Siamo collegati.
Buonasera con Riccardo Santoni, grazie di essere con noi.
Buonasera.
E grazie alla società di averci messo a disposizione Santoni. Allora, responsabile dell'area fisico-motoria del settore giovanile. Beh, una bella responsabilità perché credo che... curare la preparazione fisico-motoria di ragazzi molto giovani sia una grossa responsabilità.
Sì, sicuramente una grossa responsabilità che ho avuto il piacere di accettare ormai dall'inizio della nostra avventura, un anno e mezzo fa, e sicuramente un ruolo che mi ha dato grandissimi, grandissimi stimoli e che sto affrontando, ecco, con il gruppo di ragazzi, di collaboratori, di preparatori con grande entusiasmo e con la consapevolezza che rappresentiamo una parte, diciamo, fondamentale per lo sviluppo del giovane calciatore.
Perché non c'è solo, credo, la parte agonistica, no? Perché noi abbiamo tanti ragazzi che fanno il settore giovanile, non tutti devono diventare o diventeranno dei grandi campioni, c'è pure chi attraverso la pratica sportiva fortifica il carattere, la crescita, la formazione e anche la formazione fisico-atletica.
Sì, sicuramente, questo aspetto credo che parta proprio dall'importanza del movimento in generale, fin dall'attività di base che noi abbiamo avuto modo di inserire da questa annata, e il nostro approccio a partire dall'attività di base si basa su un approccio multidisciplinare che oltre all'allenamento...
Non fanno solo l'allenamento per il calcio, giusto?
Non fanno solo allenamento per il calcio, nel senso che le annate dell'attività di base mirano a un miglioramento, a un consolidamento di schemi motori, capacità coordinative e movimenti fondamentali che poi crediamo siano una base fondamentale per il calciatore e l'atleta del futuro, ma appunto come ha detto anche lei prima, in generale siano degli elementi fondamentali sotto tanti aspetti, anche per chi poi non sarà un calciatore in futuro, non diventerà un grande campione, ma a livello generale, ecco, sia sotto il punto di vista sportivo e non. E questo, come ha sottolineato più volte anche la società attraverso delle iniziative come ad esempio la scuola del movimento per i ragazzi dell'attività di base, credo che debba essere un focus importante, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che venga fatto nel migliore dei modi.
Ecco, invece veniamo alla preparazione atletica dei ragazzi di punta del settore giovanile, cioè quelli che dovrebbero poi spiccare il salto, no? Quelli che partecipano al campionato di Primavera 3. È comunque diversa, no? Dalla preparazione atletica di atleti adulti.
Sì, allora per quanto riguarda questo aspetto sicuramente bisogna considerare la maturazione biologica dei vari ragazzi, e questo è un focus importante su cui cerchiamo di essere attenti e di alzare al massimo l'attenzione riferito poi alle varie categorie, perché magari una considerazione che va fatta nell'attività agonistica per quanto riguarda la categoria della primavera è diversa da alcuni obiettivi che devono essere raggiunti in categorie come under 15, under 16, under 17, che comunque sono sempre agonistiche, per fare un esempio. Sicuramente quello della primavera è un aspetto delicato, perché ci troviamo comunque di fronte a ragazzi che debbono compiere un passo importante, sicuramente bisogna farsi trovare pronti per tirar fuori dai ragazzi le potenzialità al massimo, per far sì che se vengano chiamati all'occorrenza a fare il salto e ad essere d'aiuto per la prima squadra siano poi pronti sia per una scelta futura e sia nell'immediato.
Ecco, mi pare molto, molto chiaro, sì. E invece dal punto di vista, che questo poi è un aspetto molto controverso, no? Però dal punto di vista del potenziamento muscolare, perché spesso vengono messe sotto accusa i metodi di allenamento, perché si dice che carichino troppo i muscoli di un ragazzo che è ancora in fase di formazione fisica, che non ha completato ancora lo sviluppo. Ecco, a che cosa bisogna stare attenti?
Sì, come dicevo prima, noi sotto questo punto di vista siamo siamo attenti e cerchiamo di attenzionare appunto la maturazione biologica, ovvero la fase di sviluppo del ragazzo più che l'età cronologica, quindi nelle varie categorie cerchiamo di lavorare da questo punto di vista, stando molto attenti a giudicare e a tra virgolette rispettare la crescita dei vari ragazzi e nelle varie fasi evolutive. E sicuramente è un aspetto delicato a cui bisogna porre attenzione e non c'è una vera e propria, cioè questo giudizio che viene dato molto spesso dal punto di vista dei carichi è un giudizio su cui bisogna fare attenzione, perché da un determinato punto di vista possono essere fondamentali determinati tipi di capacità, ma bisogna attenzionare la qualità che poi si va ad inserire sotto questi aspetti, sia dal punto di vista dell'allenamento, dell'esecuzione, della valutazione, della prevenzione all'infortunio, e ci sono una miriade di aspetti da considerare.
Allora, prima di lasciarla, l'ultima domanda: ma questi benedetti integratori ai ragazzi fanno bene o fanno male?
Ma dal punto di vista dell'integrazione noi siamo molto fortunati ad avere la collaborazione del dottor Belli, e la società è molto attenta anche da questo punto di vista, e credo che abbia risposto in maniera importante il dottore nelle settimane precedenti, quando la società ha organizzato un incontro con i genitori dei ragazzi per attenzionare questo discorso, e ci sono degli aspetti anche qua da giudicare in maniera molto selettiva e non generale, e per quello che penso io e per la risposta che ci ha dato il dottore, sicuramente inseriti in un contesto giusto e dopo una attenta valutazione ci possono essere integratori che possono aiutare tra virgolette allo sviluppo del ragazzo, alla fase soprattutto di recupero, al miglioramento delle capacità atletiche, fisiche, cognitive, e al tempo stesso ci sono altre tipologie di aspetti che possono risultare magari abusati o comunque inutili alla pratica dello sport, che vengono, a cui viene data importanza, ma magari tralasciando altri aspetti che debbono essere curati in maniera migliore. Ecco, questa è la mia idea.
Benissimo, temi molto interessanti che meriterebbero forse anche una trattazione, non dico una trasmissione dedicata, ma quasi. Comunque grazie per questa panoramica sulla preparazione degli atleti del settore giovanile. Grazie a Riccardo Santoni, grazie alla società per avercelo messo a disposizione. Buon lavoro.
Vi ringrazio io, buona serata e buon proseguimento. Grazie mille ancora dell'attenzione.
Bene, grazie.
Bene, grazie.
A lei.
Stefano, prima, scusa,
sì,
prima
aspetta,
di
posso,
andare in pubblicità.
Posso salutare? Sì, aspetta, prego. No, dicevo, prego. Grazie al mister per essere stato con noi. Tra altre cose, mister Santoni, che era la prima volta che avevamo ospite sulle frequenze di Radio Tua. Quindi lasciamo anche responsabile l'area fisico-motoria della US ancora. Vai, Nando.
Allora, prima di andare in pubblicità e poi, poi avere il terzo ospite della serata, volevo rispondere a un ascoltatore, Francesco 2, che ci dice: scusate, ma le retrocessioni non sono tre? Certo che sono tre, quello che abbiamo detto prima.
Forse
allora,
noi forse eravamo spiegati bene.
Sicuramente, vabbè. Comunque, insomma, andiamo un attimo a fare chiarezza. Okay. No? I play-out che si disputeranno il 6 e il 13 maggio prevedono per ogni girone la sedicesima contro la diciannovesima e la diciassettesima contro la diciottesima. Chi perde retrocede in Serie D. Le ultime di ogni girone retrocedono direttamente. Ora, la regola degli 8 punti vale sia per il confronto sedicesima contro diciannovesima che per il confronto fra diciassettesima contro diciottesima.
Tradotto penultima e terzultima, quindi guardate sulla
sì,
vostra
allora,
classifica. Penultima.
La sedicesima è la quintultima, la diciassettesima è la quartultima, la diciottesima è la terzultima, e la diciannovesima è la penultima, possiamo chiamarle penultime, terz'ultime, quart'ultime, quint'ultima, sedicesima, diciassettesima, diciottesima e diciannovesima della classifica.
Però così è più, no, più semplice, diciamo.
Sì, l'abbiamo chiamata in tutte e due modi.
Comunque la quint'ultima gioca con la penultima,
esatto,
e la quart'ultima gioca con la terz'ultima.
Allora, chi è meglio piazzato in caso di parità rimane in, se conserva il posto in Serie C, se fra, in tutte e due i confronti la, il distacco fra le squadre interessate supera gli 8 punti, non i play-out non si disputano e chi è piazzato meglio in classifica si tiene il posto in Serie C senza doverselo giocare nei play-out. Credo che abbiamo fatto piena chiarezza sui
questo,
play-out.
Se fosse così, in sostanza, l'Olbia è a quota 31, l'Imolese, che sarebbe la penultima, a quota 22, in questo caso non ci sarebbe per la seconda passaggio in Serie D
solo
i playoff,
solo vi speso Reda
Alessandria, i playout, chiedo scusa, e il Limolese sarebbe retrocessa matematicamente. Insieme al Montevarchi.
Perfetto.
Giocherebbero a questo punto solo vi spesero contro Alessandria.
Esatto, esatto. Questo credo che sia, adesso abbiamo chiarito tutto, ecco. Se c'era stato qualche fraintendimento chiediamo scusa. Credo che ringrazio Francesco per la domanda, no, perché fatto, abbiamo fatto chiarezza.
Esatto, quindi lo ringrazio, vuol dire che non eravamo
invece,
stati chiari.
Invece, a questo punto chiariamo pure come funzionano i playoff. C'è una prima fase a girone, 30 aprile, incontro unico, quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava del medesimo girone, squadre dello, nell'ambito del girone. Chi vince va al secondo turno che si disputa il 3 maggio, dove si sfidano le vincenti del turno precedente e la quarta classificata del girone, quindi rimaniamo ancora all'interno dello stesso girone. Quindi se l'Ancona arrivasse quarta incontrerebbe la vincente del una delle vincenti del turno precedente. Poi la fase nazionale. Si affrontano il 7 e 11 maggio, quindi in due turni, andata e ritorno, le squadre vincenti della fase a girone precedente e le terze classificate dei gironi. Qui diventa nazionale, quindi si esce dal proprio girone e c'è anche la vincente della Coppa Italia che fa diventare quattro le sfidanti di quelle che provengono dalla fase a girone. Infine, 16 e 20 maggio, sono in semifinale le vincenti del turno precedente, quindi due turni, e poi ci sono quindi 20 quarti di finale, diciamo, poi 24 e 28 maggio semifinale, 4 e 11 giugno finale. La vincente viene promossa in Serie B, una sola promozione per 28 squadre. Questo è perché sono 9 per 3, 27 quelle piazzate dal secondo al decimo posto a disputare play-out, sono 27 squadre. Si aggiunge la vincente della Coppa Italia che entra al primo turno della fase nazionale, sono 28. Da 28 squadre ne scaturisce una sola promossa. Bene, credo che abbiamo fatto chiarezza sulle regole dei playoff playout una volta per tutte. Andiamo in pubblicità e poi Andrea Verdolini.
State con noi, 334 35 20 488.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connetting, Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Don't worry.
Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in Corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario. Siamo sempre all'interno di Punto Biancorosso. Per voi 334 35 20 488 per interagire. Siamo rigorosamente in diretta. Ci sono i pregi, ci sono i difetti essere in diretta, però tutto avviene alla luce del sole, anche se il sole in questo momento non c'è più. Non c'è più, però abbiamo i fari sulla testa. E siamo pronti con il nostro prossimo ospite.
Grazie ad Andrea Verdolini, direttore di TVRS, nonché telecronista di Eleven Sport. Grazie di essere con noi, Andrea.
Grazie a te Ferdinando, un saluto anche ai tuoi radioascoltatori.
Grazie. Andrea, allora, tu facendo le telecronache per Eleven, le vedi tutte le squadre, e spesso le squadre del girone B, e in particolare hai visto più volte San Donato Tavernelle, che è l'avversario dell'Ancona nella prossima gara di campionato sabato pomeriggio alle 17:30 al Del Conero. Che squadra è il San Donato?
Una squadra dai valori tecnici non elevatissimi, questo è chiaro, ma una squadra che la mette molto sulla corsa, sull'agonismo, sulla combattività e sulla determinazione feroce di raggiungere un obiettivo. È una squadra che suscita anche, come dire, quasi epidermicamente simpatia, perché veramente ci mettono l'anima e il cuore. Io l'ho vista a Recanati, l'ho vista a Gubbio, l'ho vista a Pesaro, a Fermo, quindi l'ho vista molte volte. Sicuramente, scendendo un po' un attimo nel dettaglio, ha un buon attacco, a dimostrazione del fatto che ci sono Ubaldi, Galligani e Mertierli che segnano fanno un buon fatturato di reti, ma soprattutto hanno un giocatore tra i più talentuosi ed estrosi del girone, che è Russo.
Che non ci sarà, perché è squalificato, per fortuna dell'Ancona.
Che non ci sarà, esatto, perché è squalificato, per fortuna dell'Ancona, ed è però, diciamo, il punto di forza del San Donato Tavernelle. Hanno secondo me delle carenze in difesa, che è imperniata su Gorelli, che è un ex, l'anno scorso era Grosseto,
molto esperto,
un difensore centrale molto esperto. Brenna, che è un po' la bandiera del San Donato e spesso è anche il capitano nonostante ha solo 24 anni, e tutto attorno c'è una serie di ragazzotti interessanti, volenterosi. Ripeto, nulla di particolare dal punto di vista tecnico. Però sicuramente, secondo me, l'Ancona non ha un cliente facile, è un osso duro da rodere il San Donato, che tra l'altro in trasferta nell'ultima partita ha vinto 4-2 a Pontedera, se non ricordo male, e non perde fuori casa da diverso tempo.
Sì, esatto, e fuori casa sta raccogliendo punticini preziosi per il proprio obiettivo, che è quello dichiarato della salvezza. All'andata, L'Ancona ha sofferto non poco questa vivacità offensiva di cui parlavi, soprattutto perché sono tutti attaccanti magari poco strutturati atleticamente, fisicamente, però sono tutti rapidi e tecnici, giusto?
Sì, esatto, ti ripeto, è una squadra molto veloce, molto rapida, la mette sempre molto sulla corsa, sull'agonismo, sulla determinazione.
Però davanti c'è anche della qualità.
Però davanti, esatto, c'è anche della qualità. È chiaro, ripeto, che dietro nella retroguardia hanno dei problemi, no? Altrimenti chiaramente la posizione in classifica sarebbe diversa. Sarebbe diversa. Teniamo anche conto che questa squadra gioca e sta continuando a giocare le sue partite interne a più di un'ora di distanza dalla sede sociale, perché gioca, come hai detto giustamente, le partite interne le gioca al Brilli Peri di Montevarchi. Quindi è una squadra che sta facendo, secondo me, un buon campionato, tra l'altro con un cambio di passo dopo che in panchina è arrivato questo binomio formato da Buzzegoli, che era un po' la bandiera del San Donato l'anno scorso, è stato uno dei protagonisti della promozione, affiancato da Ghizzani, è stato un ex attaccante. Di discreto livello.
Sì.
Questo binomio in panchina, insomma, ha prodotto un cambio di passo del San Donato.
Sì, ricordo tra l'altro, a curiosità, che forse si stava già preparando questo cambio, perché quando siamo andati a quando Ancona è andata a Montevarchi contro il San Donato, in conferenza stampa post partita venne proprio Buzzegoli invece di adesso un modo mentale, però l'allenatore che è stato esonerato, famoso
Magrini,
ecco, famoso tra l'altro perché era un po' un'istituzione del San Donato,
sì.
E è stato esonerato, ma ecco, già quella volta non venne Magrini in sala stampa, venne Buzzegoli, che io ricordo ottimo calciatore anche con la Massese, anche diede anche un dispiacere all'Ancona da calciatore, però è un tecnico interessante Buzzegoli, ha delle idee sicuramente. E Andrea, secondo te in questo frangente del campionato questa partita per l'Ancona può essere un po' un bivio, nel senso che dopo quattro risultati non brillanti, due pareggi, due sconfitte, una vittoria sarebbe un colpo d'ala, metterebbe un po' alle spalle questi strascichi, queste incertezze che secondo me sono maturate proprio per la sconfitta, anche con, sono state esacerbate dalla sconfitta con l'Entella?
Ma lo è, insomma, è un match molto importante per il San Donato, ma lo è anche per l'Ancona, che intanto deve difendere il quarto posto in classifica, che non è assolutamente scontato. Poi anche per imprimere alla propria stagione un'inversione di rotta, no? È una stagione che per tutti è la fase cruciale, perché poi avremo il turno infrasettimanale di martedì e poi sabato si tornerà, sabato successivo, quindi il 18 si tornerà nuovamente in campo. Quindi è una fase sicuramente determinante, no, della stagione. Io credo che la partita con il San Donato nasconda più insidie di quanto potesse sembrare o può sembrare, per il fatto che si gioca contro un club che è una novità assoluta, no, tra i professionisti, la prima esperienza assoluta tra i professionisti, però diciamo che l'Ancona sarà, da un punto di vista atletico e fisico, credo messa a dura prova. Poi tecnicamente l'Ancona ha la capacità di far male e parecchio, insomma, al San Donato Tavarnelle, dal punto,
sì,
di vista tecnico non c'è partita.
All'andata andò in vantaggio il San Donato con un'azione di una contromanovra, una ripartenza, gol di...
E poi ci fu il pareggio di Spagnoli.
Di Spagnoli,
no,
di
dopo.
Testa, immediatamente, per fortuna, cioè dopo due minuti, sì, su calcio d'angolo.
Ferdinand, San Donato è più temibile fuori casa che in casa.
Ecco, questo volevo dire, sicuramente è una squadra che gradisce, ma anche a Montevarchi fu così, la partita la fece l'Ancona e poi in contropiede con la rapidità di Russo, che diede la palla a, se non ricordo male, proprio a Galigani, insomma, venne fuori questo gol in classica ripartenza. No, ma adesso volevo un attimo, Stefano, se mi metti il calendario dell'Ancona da qui in avanti, perché mancano ormai otto partite, volevo un attimo con Andrea, che appunto è un profondo conoscitore del girone e delle squadre che l'Ancona deve affrontare, fare un po' una specie di gioco, collocando le otto partite che mancano in ideali fasce pericolosità, no? Potremmo dividerle in tre fasce, ecco, proviamo a fare questo esercizio, perché poi nelle fasi finali dei campionati intervengono anche le motivazioni, che diventano molto, molto importanti, incontrare squadre molto motivate in corsa per gli obiettivi diventa più difficile. Allora, tre fasce, diciamo, rosso, giallo e verde, no? Rosso le partite più difficili, giallo le partite medie e verdi partite più abbordabili. Ancora San Donato dove la metteresti?
Su quella verde. Questo è chiaro, perché comunque il differenziale tecnico c'è.
Poi,
soprattutto, ripeto, l'assenza di Russo sposta. Io ho visto il San Donato con Russo e senza Russo, perché per esempio in una partita che ho commentato non c'era Russo e la differenza è notevole, perché questo è un giocatore veramente che dà che dà fantasia, che dà talento,
a colpi.
Chiaramente
sì.
il deficit è fondamentale, quindi vedremo un San Donato probabilmente con la regia di Bovolon, che è un ragazzo che era a Como, è stato per tanti anni, però è una cosa che è completamente diversa rispetto al Russo. C'è un deficit di fantasia notevole, quindi questo per l'Ancona è un impegno abbordabile da non prendere sotto gamba, come
assolutamente
dicevo in precedenza.
Oh, poi martedì c'è il turno infrasettimanale, 14 marzo, trasferta ad Imola.
Allora, l'Imola, io non so se ne avete parlato in trasmissione, è una società in questo momento con grandi problemi. Tra l'altro,
si è appena dimesso il direttore generale, mi pare.
Esatto, Cutrufo dice che non condivideva il progetto. Potrebbero esserci in arrivo due punti di penalizzazione. E parlando oggi pomeriggio con dei dirigenti della Fermana, mi dicevano che quando sono andati non hanno notato quella feroce determinazione che
deve avere una squadra che lotta.
Esatto, che invece è il San Donato, come ti dicevo prima. Sì. Quindi anche questa l'ha messo sul verde.
Sul verde.
Anche se, ripeto, Livolese ha fatto, come tu sai benissimo, un mercato importante.
Importante,
a,
sì,
a
sì,
gennaio
sì,
sì. È arrivata gente come Simeri, come Dauria.
Però
Boni, vabbè,
non c'è stato il cambio, non c'è stato poi il cambio. Forse è come dici tu, che probabilmente il contesto non è proprio l'ideale. Benissimo, mettiamo nel verde. Poi abbiamo ancora Cesena.
Questo ovviamente andiamo sul rosso pieno, rosso vivo, certo. Proprio perché comunque il Cesena è una squadra...
Non va nemmeno spiegato, insomma, no?
Esatto.
Come
esatto.
Dicono i francesi, ça va sans dire, perché... Poi trasferta a Sassari con la Torres, 26 marzo. Sì.
Secondo me tra le squadre di bassa classifica la Torres è quella che ha i numeri tecnici migliori. Grandi difficoltà però nelle partite casalinghe. Però è un ostacolo abbastanza difficile, quindi la metto sul giallo.
Sul giallo, la prima che va sul giallo, quindi fascia media. Quindi abbiamo Ancona-Carrarese, la partita delle partite, perché probabilmente ci sarà in ballo una bella fetta di chance per ottenere il quarto posto.
Vado a mente però la Carrarese, dopo quattro sconfitte consecutive, ha inanellato una serie clamorosa.
Cinque vittorie in sei giornate.
Cinque vittorie in sei giornate, pareggiando a Reggio Emilia.
Esatto.
Quindi... è una squadra veramente da temere, quindi la metto sul rosso, anche perché è una squadra in salute, assolutamente convinta delle sue possibilità, e quindi è un impegno davvero molto molto difficile per
sì,
l'Ancona.
Sarà fra cinque giornate, vedremo poi la condizione quale sarà, perché abbiamo visto anche l'Ancona qui, insomma, poi le serie lunghe, come l'aveva fatto il Pontedera, si interrompono e parte una serie negativa. Però oggi come oggi è sicuramente da condivido, è da fascia rossa, una di quelle difficili. Poi c'è la trasferta di Alessandria, il cui allenatore è Lauro, conosciutissimo qua nelle Marche, che, insomma, anche con i pregressi quando allenava il Castelfidardo, che è andato a fare un brutto scherzo al bello, dipende dai punti di vista, in casa della Racanatese, battendola domenica 2-1.
Diciamo che l'Alessandria adesso non è la squadra di qualche mese fa, cioè nel senso che in attacco ha diverse soluzioni Lauro, no? Ne ha molte, perché ha Silla, ha Sascha Cori, ha Galeandro, ha Martignago, quindi davanti è una squadra sicuramente importante.
Ha recuperato dietro... Speranza, che secondo me è un under molto interessante, tra l'altro.
Speranza è un under molto interessante, ha delle lacune dietro, però insomma la metterei nel novero delle partite abbordabili, quindi verde.
Verde, verde, trasferta al Moccagatta l'8 aprile, poi le ultime due. Ancona è in casa con Rimini, con cui i dorici hanno qualche conticino da regolare. Eravamo insieme a Rimini, te lo ricordi, no?
Sì, certo, sì, sì, una sconfitta veramente sanguinosa proprio per come è maturata. E su Rimini bisogna vedere tante cose, Ferdinando, perché anche lì bisogna vedere il Rimini in che condizioni. Io sarò tra l'altro sabato a fare Rimini-Pontedera. Bisogna vedere un po' che aria si respira a Rimini in quel... alla penultima giornata di campionato, se è ancora in lotto oppure no.
Oppure
è
no.
Chiaro che a prendere la rosa il Rimini è un'ottima squadra, non voglio dire una grossa squadra, ma un'ottima squadra, perché poche compagini possono permettersi il lusso di tenere in panchina i giocatori che tiene in panchina normalmente il Rimini.
Assolutamente, Piscitella uno per tutti, insomma.
appunto, no? Quindi... Però insomma sul Rimini ho dei dubbi, perché bisogna vedere la posizione. La mettiamo sul giallo,
sì. Con riserva per capire insomma come arriverà a quello scontro.
Esatto.
Infine, ultima giornata, trasferta praticamente scampagnata a Recanati con la Recanatese.
Sì, trasferta che si può affrontare anche in bicicletta, visto che sarà il 23 aprile, se non a piedi praticamente. E lì vale un po' il discorso che dicevamo prima, cioè nel senso che bisognerebbe...
Sarà salva? Sarà in corsa?
Sarà salva oppure no? Io credo che la lotta per la salvezza in questo momento è una tonnara e non sarà semplice per la Recanatese salvarsi con 90 minuti di anticipo, anche se bisogna ricordare, probabilmente l'avrete fatto, è uscito il regolamento playoff e playout, non si disputeranno se ci sono 8 punti di distacco. E in questo momento potrebbe anche succedere che ci siano due retrocessioni dirette, no? Quelli di Montevarchi e di Molese, soprattutto se di Molese continuerà ad avere questi problemi.
Stavamo dicendo, cioè la Recanatese se dovesse, con tutti gli scongiuri, perché magari i tifosi della Recanatese sperano che invece sia fuori dalla zona playout, però arrivando quintultimi, quest'anno potrebbe la quintultima piazza potrebbe valere addirittura la salvezza diretta, no? Questo è un po' il discorso.
Però per tornare alle tue fasce la metterei in questo momento sulla fascia gialla, chiaramente, perché poi la Recanatese in trasferta non ha mai perso in questo girone di ritorno, ha sicuramente acquisito una consapevolezza e una coscienza diversa rispetto alle prime 9 giornate, no? Ti ricorderai,
sì,
nessuna vittoria in campionato, tutta una serie di problematiche. Poi ci sono stati degli innesti importanti a febbraio, è una squadra martoriata dai problemi e dagli infortuni, l'ultimo oggi quello di Iabré, e quindi ci sono chiaramente dei problemi. Ha un giocatore in questo momento illegale per la categoria, e sai che mi riferisco a Baffo ovviamente,
Sbaffo, certo.
Però se la Recanatese deve chiaramente, è chiamata a fare punti per l'Ancona, un impegno giallo quantomeno.
Sì. Anche perché, come ricordavi, non ha più perso in trasferta proprio dall'imbarcata che è presa al Del Conero, dopodiché non ha più perso in trasferta.
Esatto.
Ultima di andata, sconfitta pesante qui ad Ancona, dove ricordo Pagliari dire... non ho mai visto anche Pesaresi, non eravamo noi, è una partita che assolutamente, insomma, che la Recanatese aveva assolutamente sbagliato, insomma, ecco.
Però io l'ho vista in trasferta, proprio nell'ultima trasferta a Siena, insomma, rimediare quella partita in quelle condizioni senza attacco, con Sbaffo squalificato, è stato un segnale importante, insomma,
sì, e ha anche sbancato campi importanti, la Recanatese, ricordiamo il 3-1 a Gubbio, insomma.
Sì, poi di recente a Lucca,
dove l'Ancona, insomma, ha tirato fuori questo 11. Benissimo, siamo in ritardo, mi fanno segno. Andrea, grazie anche di questa preziosa panoramica, perché ci dà un po' anche l'idea di come tutto sommato il calendario dell'Ancona da qui alla fine, tolta la partita col Cesena, presenta più opportunità che rischi forse, però poi è sempre il campo a dire la sua. Grazie Andrea, grazie di essere stato con noi.
Buon proseguimento.
Grazie.
Allora, sono le 19:52, dobbiamo raggiungere l'ultimo ospite perché scappa.
Sì, di corsa, con Mauro Traini, direttore sportivo, già direttore sportivo dell'Ancona, ma anche direttore sportivo del Fano, di tante altre squadre, insomma, un dirigente di lungo corso che conosce anche lui molto bene la categoria, non solo, ma è anche uno dei motivi per cui siamo andati a cercarlo, Mauro Traini, conosce molto bene Gianluca Colavetto, perché da direttore sportivo Mauro Traini lo ha avuto, lo ha scelto, e adesso ci racconterà lui la storia dei suoi rapporti con Gianluca Colavetto. Intanto buonasera Mauro Traini, grazie di essere con noi.
Grazie a voi tutti, grazie a te Ferdi.
Allora Mauro, tu sei profondo conoscitore anche tu di questo campionato di Serie C che sta vivendo, si avvia insomma allo sprint finale. Ecco, innanzitutto che idea ti sei fatto in generale di questo campionato come cifra tecnica e come vedi questo finale di campionato per l'Ancona?
Allora, intanto penso che la classifica rispecchi un pochino quello che sono stati anche gli investimenti iniziali, perché la Reggiana forse meritava anche lo scorso anno di salire, quest'anno mi sembra che stia conducendo il campionato in maniera importante, quindi penso che il primo posto, insomma, quest'anno se lo giochi da solo la Reggiana. Forse gli può dar fastidio un pochino l'Entella, ma non credo.
Anche perché dicevamo che il prossimo turno c'è Reggiana-Entella, o dentro o fuori, insomma.
Dentro o fuori, è vero. È uno,
cioè, se vince la Reggiana è finita, insomma.
Se vince la Reggiana è finita. Se dovesse vincere l'Entella, sicuramente si assisterà a un duello fino alla fine. Poi il Cesena dietro e l'Ancona. Penso che l'Ancona, tra l'altro, delle... Io ne inserisco quattro, posso aggiungere la Carrarese, oltre a Reggiana, l'Entella, il Cesena, ancora la Carrarese. Però dico che in base al potenziale, l'Ancona sta facendo un grande campionato, perché non penso che l'Ancona abbia il potenziale della Reggiana e dell'Entella. E quindi merito a chi ha costruito questa squadra, a Micciola e soprattutto al mister Colavito, di disputando un grandissimo campionato. Se non fosse stata per la sconfitta nel derby, che forse ha
con la Fermana,
certo, che forse, perché venivano da una serie incredibile di vittorie, penso che magari lì un pochino i ragazzi, sai, quando si arriva a un derby si perde in quel modo, ci si lascia un po' andare, quindi sono state un paio di prestazioni non bellissime, però penso che l'Ancona stia disputando un grandissimo campionato, appunto proprio grazie all'allenatore, al direttore, insomma, ecco, e anche alla società.
Mi dai l'assist per andare su un discorso tuo personale, perché tu conosci bene Gianluca Colavito.
Assolutamente sì, abbiamo fatto quasi mezza stagione insieme quando fummo chiamati ad Avezzano, squadra ultima in classifica, già retrocessa, siamo riusciti a salvarla, quindi ho avuto la fortuna di scegliere Gianluca e non solo, ho indovinato la scelta, ma sicuramente era un allenatore che meritava molto molto di più, e negli ultimi anni sia Matelia che Ancona lo sta dimostrando, perché non solo è un grandissimo allenatore pignolo sul campo di quelli che fa lavorare, ma è anche una grandissima persona, un grande uomo, ha un grande rapporto con i ragazzi.
Ma ad Avezzano già attuava questo marchio di fabbrica del 4-3-3?
Assolutamente sì, lui, se qualcuno ha fatto caso, tu sicuramente sì, Ferdinando, perché sei un uomo di calcio, ma parlo anche per la tifoseria, per i non addetti, tutte le volte che arriva Colavito come allenatore, gli attaccanti, anche se non sono di grande blasone, fanno tanti gol. Questa
è
dimostrazione
così,
che lui lavora molto in fase offensiva e litigando sempre con i difensori per l'attenzione, perché i difensori devono stare attenti.
Sì, ecco, che poi insomma, chiaramente, come è sempre successo, perché questo è successo a tutti gli allenatori offensivisti della storia del calcio, tutti quelli che io ricordo e che tu ricordi, cominciando da Galeone, Zeman e chi più. Quando si perde, quando si vince, oh che bello, un grande calcio, poi quando si perde poteva mettere un difensore in più, però, l'idea è sempre quella, insomma, no? Quindi
no,
uno,
Gianluca, a differenza appunto di Galeone, di Zeman e company, ma anche lo stesso Sarri all'inizio era così, quindi devo dire che Gianluca è molto attento anche in difesa, è uno che li fa stare svegli.
Senti, invece dal punto di vista della gestione del gruppo, com'era il Colavito di Avezzano?
Te l'ho detto, Gianluca è una persona per bene, non ce ne sono molti in giro, è una persona per bene, un ragazzo serio, ragazzo che guarda molto a tante cose, sia al lato psicologico che alla bravura tecnica, ma anche all'impegno, quindi secondo me ha un buon rapporto con me, ha sempre avuto un buon rapporto con i ragazzi, l'ho avuto anche nelle stagioni successive, quindi secondo me ha un buon rapporto con i ragazzi lui, perché riesce sempre a entrare nelle loro teste e soprattutto nei loro cuori.
Ecco, si è costituito a Matelica questo binomio con Micciola, che ormai va avanti da diversi anni. Micciola lo ha portato a Matelica come tu l'avevi fatto ad Avezzano. Tu conosci bene anche Francesco Micciola?
Assolutamente sì, e lo ritengo uno dei migliori direttori che ci sono attualmente in circolazione.
Ecco, e...
perché uno attento, è uno che non butta tanti soldi, che guarda sempre, va a trovare il giocatore giusto per la società giusta, quindi penso che Francesco sia uno dei direttori migliori in questo momento in Lega Pro.
Ecco, dicevo, quindi conosci molto bene Micciola, ma dicevi hai avuto come allenatore Colavito, secondo te caratterialmente perché si sono presi?
Ma guarda, allora, intanto Francesco è una persona che si adatta sempre ai vari allenatori che ha avuto e tutto quanto, quindi è uno accomodante. Lui sceglie, lui fa, parla con l'allenatore, decide per i giocatori, però è anche una persona accomodante, quindi non è uno di quelli litigiosi assolutamente. E Gianluca Colavito è uno che caratterialmente è uno tosto, è uno che il suo campo non deve essere mai invaso, quindi
ce ne accorgiamo anche in sala stampa qualche volta.
Esatto. No, ma te lo dico perché conoscendo i personaggi, quindi è uno che non vuole che qualcuno invada. Mi ricordo quando venne da me, vi dico un aneddoto, non so se a lui piacerà ma lo racconto uguale, mi disse: direttore, io so che lei ha un gran carattere, la conosco di fama, io però faccio il mio, lei faccia il suo. Gli ho detto: Gianluca, non ti preoccupare, stai tranquillo, vai tranquillo, che tu pensa a far tuo, io penso a far il mio.
Poi ad Avezzano, però ad Avezzano tra l'altro avevate a che fare tutti e due con un presidente niente male in quanto a umoralità.
Mamma mia, però riuscivamo a gestirlo, perché lo facevamo parlare poco, quindi...
E questa già era un'impresa, io lo conosco, quindi
questa
era già un'impresa, dico, era già un...
A dimostrazione delle personalità mie e di Gianluca.
Sicuramente. Senti, io ci sono delle domande per te, non credo che riusciamo, sì, perché ci avviciniamo alle 8 e non credo che possiamo leggertele tutte, però ce n'è una che...
Io sarò il più veloce possibile.
Perfetto,
vai.
Grazie. Allora, naturalmente domande che affondano anche nel tuo progresso ancora. No?
Sì.
Tu hai fatto il direttore sportivo ad Ancona, gestione Sergio Schiavoni. Dorico, nostro ascoltatore, scrive: Traini, una domanda scomoda, perché esonerò un bravo allenatore come Alessandrini?
Io non ho esonerato Alessandrini, io l'ho detto già più di una volta. Io avevo detto Alessandrini, siccome i ragazzi si lamentavano perché non ce la facevano negli allenamenti, non seguivano più il preparatore e tutto, e io dissi ad Alessandrini: disse, mister, secondo me bisogna cambiare il preparatore, perché i ragazzi non solo non lo vogliono più, ma vediamo che noi il secondo tempo non giochiamo proprio più. Primo tempo grandi partite perché avevamo una grande squadra,
me lo ricordo,
facemmo i playoff, poi salimmo nonostante ci rubano una partita il Sassuolo, però noi dovevamo fare i playoff perché salivamo direttamente.
Attenzione, quindi, quel Sassuolo iniziava la scalata che l'ha portato in Serie A,
la scalata,
e aveva...
ma noi li massacrammo.
Aspetta,
li massacrammo. C'era?
Mauro,
vai.
Aveva presidente un certo Buonanima, insomma, quindi il signor Mapè, insomma, per intenderci,
esatto,
che poi è diventato presidente di Confindustria, cioè, voglio dire, insomma, no?
Esatto.
Tanto per...
Loro avevano una grande squadra, noi avevamo una squadra forte, perché avevamo costruito una squadra forte, perché il presidente Schiavoni, grandissima proprietà, la famiglia Schiavoni, persone per bene, e lui mi disse: Mauro, io ti chiedo solo una cosa, perché venivano da un anno travagliato con Centofanti. Mi dissero: Mauro, noi vogliamo fare i playoff, se facciamo i playoff noi saliamo direttamente in C. Allora gli dissi: C2, C1. Disse: presidente, questo è il minimo che le posso garantire, insomma, infatti lo facemmo.
E ricordiamo quella finale compromessa appunto da quella controversa partita dell'andata al Del Conero, perché al ritorno l'Ancona vinse con un gol di Mendil, se
ma non
ricordo.
Solo vincemmo, noi vincemmo 2-0, quindi passavamo noi, ma noi non interessava, con gol di Mendil, ma ci annullò un gol validissimo, perché proprio tu hai detto una cosa giusta, stava cominciando l'era
Mapei.
E quindi è chiaro che un occhio di riguardo per loro,
sì,
per la società del Sassuolo, grandissima, perché poi lui l'ha fatta diventare veramente forte, lo è tuttora, e quindi, però noi facemmo quello che loro dovevamo fare. Per quanto riguarda il discorso proprio di Alessandrini, era quello che io ho detto, e Alessandrini disse: guarda, io il mio preparatore non lo coso, piuttosto vado via.
E quindi, insomma, fu una decisione
quindi
di Alessandrini.
Ecco, noi non avevamo esonerato.
Benissimo, abbiamo chiarito anche questo. Io, Mauro, ti ringrazio per la disponibilità e per ovviamente, insomma, il know-how che hai trasferito in trasmissione. Grazie di essere stato con noi, arrivederci.
Grazie,
presto.
Grazie Ferdinando, assolutamente sì, quando volete. Un abbraccio e in bocca al lupo a tutti i tifosi dell'Ancona.
Grazie, Mauro.
Perfetto, lasciamo anche il nostro ultimo ospite, il direttore sportivo Mauro Traini. Prima di andare in sigla, caro il nostro Ferdinando, voglio fare un auguri di pronti guarigioni a un collega, a Maurizio Sorci.
Assolutamente, guarda, ci pensavo prima di venire qui, però mi era passato completamente di mente, perché poi ti addentri nella trasmissione. Questa è una cosa, ci tengo. Maurizio, forza, il tuo carattere accelererà sicuramente i tempi della guarigione. Un caro saluto a Maurizio, che so che ogni tanto ci ascolta.
E le sue bretelle. Quindi salutiamo Maurizio e le sue bretelle. Collega.
Che lo ritireranno su presto. No?
Speriamo, perché... speriamo quanto prima, insomma, che anche lui torni ai TV, in questo caso alla televisione, per il suo programma mattutino, il buongiorno classico che ci dà Maurizio Sorci.
Allora, visto che mi ha ricordato Sorci la televisione, io ricordo che domani alle 21.35 su TVRS abbiamo Ancona Channel Gente di Mare, avremo ospite Gianmarco Basso e il PIBE di Grotta a Mare è Gianluca De Angelis, che tu ricordi bene, insomma, è un grande giocatore, un grande ex anconetano. Stefano, volevo dire un'altra cosa.
Sì.
Ma i nostri ascoltatori hanno risposto, anche noi non l'abbiamo letto, anche in maniera ironica, a quando abbiamo detto il piatto piange, no? Ma in giro per la Serie C,
sì,
radio, piccola, insomma, forse parentesi di autoreferenzialità, ma quante sono le radio che garantiscono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, una striscia continua sulla squadra della città, e poi la domenica la diretta in qualsiasi campo, in qualsiasi angolo dell'Italia, pallonara, piove, nebbia, neve, noi ci siamo sempre.
Qui ti stanno tirando le orecchie, dice il PIBE di Pedaso, non di Grotta a Mare. Sì. Attenzione, giusto, non mischiamo giusto le cose, perché sennò giusto sono arrivati sia su Facebook che tramite giusto WhatsApp.
Giusto, il PIBE di Pedaso, giusto, giusto.
Saluto
grazie,
sia Leo
grazie
che Andrea Bartoletti, entrambi al volo, proprio tempestivi. Ma da quello che so io penso che siamo solo noi.
È vero.
Perché in altre categorie, anche fino alla Serie B, gli appuntamenti settimanali con la squadra sono due.
Allora, sono due. Seguite Radio Tua, ci siamo sempre stati con l'Ancona anche nelle categorie, perché adesso parliamo di Serie C, ma ci siamo stati anche in tutti i campi.
Abbiamo preso le tramvate più grosse,
ma noi ci siamo stati sempre. Covid, non Covid, abbiamo continuato anche durante il Covid con le nostre regolari trasmissioni. Quindi seguiteci, perché noi ci saremo anche domani, venerdì. Domani abbiamo l'appuntamento con DJ Biancorosso,
Roberto Cardinali.
Venerdì, che salutiamo. Venerdì abbiamo ci siamo scambiati, come sapete, quindi non ci sarò io, ma ci sarà Peppe Gallozzi con la trasmissione prepartita, quindi molto importante. Attenzione, ci sarà, credo, anche Gianluca Colavitto, che parlerà ai nostri microfoni, come sempre quando si tratta di vigilia, credo, almeno che non ci sia qualche motivo particolare, ma credo che ci sarà Gianluca Colavitto, di cui abbiamo fatto un po' anche qualche aneddoto e qualche retroscena con Mauro Traini. Era simpatica questa cosa, avendolo lui avuto ad Avezzano qualche anno fa.
Bene, è tutto, ricordatevi di noi.
Ricordiamo gli ospiti.
Ricordiamo sì, gli ospiti.
Allora, Sauro Trillini, cuore biancorosso, allenatore, ex capitano e calciatore dell'Ancona. Riccardo Santoni, responsabile dell'area fisico-motoria del settore giovanile dell'Ancona. Andrea Verdolini, direttore di URS e telecronista di Eleven Sport. Mauro Traini, direttore sportivo già dell'Ancona, insomma, ai tempi di Sergio Schemoni, che è stato anche il direttore sportivo che ha voluto Gianluca Colavitto ad Avezzano qualche anno fa. Colavitto che salvò l'Avezzano dalla Serie D, avete sentito, insomma, con un mezzo miracolo. Quindi già allora Colavitto aveva questo stile di gioco che poi stiamo vedendo adesso, che un po' fa discutere quando le cose non vanno bene, no?
Vabbè, è normale. Fabio Florio che ci dà il buonasera, quindi grazie, vuol dire che siamo già in sigla, e quindi vi diamo appuntamento domani. Replica
Stefano,
alle ore 13.
Grazie a tutti e grazie ai nostri ascoltatori, ovviamente.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.